Buonasera, bentornati a The Next Chapter, questo è il capitolo numero 32, io sono Alberto Mapelli. Ci manca Michele Pelacci questa sera, per tutti i fan di Big Data sarà uno strazio questa puntata, quindi, ma abbiamo Leonardo Flori che è contentissimo. Ciao Leo.
Hi guys, sorry for last week, I was in California selling my shoes, now I'm back.
Tornati in versione Ferragnez?
Sì, alla grande.
Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti, ciao a tutte.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, vorrei affrontare il lunedì con la stessa vitalità di Ja Morant che ha detto: in che ruolo gioco point god? Ma è partito piano in questa
anche con la stessa umiltà.
Con la stessa umiltà.
Ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, soprattutto a quelli che lasciano i bicchieri di Starbucks in mezzo alle serie TV.
Basta, la devi far finita. È stata una bella puntata.
Siamo
un tecnico da terza media, comunque.
Vabbò, JJ su queste cose tecniche, chi se ne frega. Avrà mica rovinato una scena col bicchiere, dai, su, non ci ha fatto caso nessuno.
No.
Siamo tornati per parlare non solo di playoff, ma anche di quelli che dai playoff ci sono usciti. Iniziamo la puntata con qualche exit interview molto veloce. Partiamo dai Magic. Cosa è andato bene nella stagione degli Orlando Magic?
Hai fatto playoff.
Hanno fatto il playoff, però si sono creati un dubbio molto serio. Che facciamo con Vucevic ora? Mi sa che resta.
A che prezzo?
Caro.
Sì? Sicuro?
Abbastanza, sì.
Comunque io non stavo scherzando sul fatto dei playoff. Cioè, non so se avevi visto la statistica, i Magic sono una delle, mi sembra, due o tre squadre che tutti gli anni perdono tipo il 15-20% di ascoltatori sull'anno precedente della televisione, e quel fatto invece di aver fatto playoff hanno fatto un boom di ascolti incredibile.
Considerando che hanno mancato per 7 anni i playoff, adesso sono almeno 40%.
sì, non li guarda nessuno.
Beh, io quest'anno tipo ho guardato i Magic più degli ultimi 6 anni messi insieme, però...
Sì, nel senso che hai guardato gara 1 contro Toronto, invece gli altri anni non guardavi niente.
Non è vero, c'è stato quel mese di regular season che mi insultavate perché recuperavo le partite dei Magic.
Ma perché volevi vedere Bamba.
Sì, poi beh. Bamba si è rotto come al solito, quindi finito.
Ma perché prima invece dominava.
Comunque, moving on. No, che prezzo? Secondo me che prezzo è? Insomma, mi viene da pensare almeno non sia lui a accettare, visto che comunque sarà free agent, non sia lui a accettare un'altra offerta. Io penso proprio il piano di Orlando sia quello di riportarlo dentro alla grande e con Bamba poi guarderanno. Insomma, mi sembra abbastanza lontano ancora Bamba da poter essere...
Lontanissimo.
Quindi...
Buono, qualcuno... ci metto anche la trade,
bravo,
la trade,
bravo.
Per Markel, perché magari ti va male, però quel 10% di possibilità che ti vada bene vale il rischio, perché se ti va bene ti va molto bene. E comunque a Toronto mancava un orizzonte un po' così
a Toronto.
Sei fissato.
Ho detto io Toronto.
Sì.
Due volte hai detto Toronto.
A Orlando, perdono, mancava
diciamo
un
che
po'.
Markel Fultz val bene un Simmons, che fine ha fatto Simmons?
Ma intendi Simmons Ben? Cioè sì.
Simmons bring the juice.
Ah, Jonathan.
Cos'è andato male nella stagione degli Orlando Magic?
Non hanno ancora cambiato la prima divisa, cioè hanno la stessa da anni, io mi sono rotto le palle, riammoderniamo ste divise.
Io direi l'involuzione tecnica di Gordon è un grosso punto di domanda, anche visto il contratto che ha. È vero che è un contratto a scendere, però non è un contratto esattamente così basso per un giocatore con quell'involuzione e a quel livello in questo momento nell'NBA.
Io, però forse tra le cose positive ci siamo dimenticati la stagione di Isaac. Isaac sì, ha fatto una buona stagione.
Anche quella di Ross da sesto uomo, per carità.
Sì, ma Ross va in scadenza. No, l'anno prossimo.
Sì, non penso.
L'anno prossimo, secondo me, Ross è uno di quelli che potrebbe muoversi a stagione in corso, perché magari Orlando non va bene come quest'anno e qualcuno vuol portarsi dentro un sesto uomo per portare punti alla panchina di quel livello, con quell'efficacia almeno.
Sai chi cioè,
gli hai fatto dare una nusatina di playoff e l'anno prossimo risorge in lottery per te, poveretti.
No, sai vabbè. Chi servirebbe Terrence Ross? A Toronto.
Aiuta.
Vabbè, aiuta chiunque.
Aiuta, esatto. No, a tutti aiuta.
E però, comunque, secondo me siete ingenerosi su Gordon. Nel senso...
Guarda, lo volevo dire io. Che io la penso un po' come Gramegna, cioè anche secondo me il ragazzo non ha sviluppato tutto l'hype che prometteva, però nella seconda parte di stagione, quando hanno trovato una configurazione soprattutto la metà campo difensiva con Isaac da 3-4 intercambiabili, sono andati meglio e, come diceva giustamente direttore, la prossima, cioè penso sia uno dei giocatori che mi intriga di più in questo momento, il prossimo anno, Jonathan Isaac, quindi la combo fra di loro potrebbe essere interessante, a patto che rimanga, perché potrebbe essere anche un giocatore spendibile sul mercato, Gordon.
E dipende. Sapete
cosa mi ricorda Isaac? L'insetto stecco. Jonathan Isaac è un insetto stecco, tutto lungo, lungo, sottile, sottile, muove le braccine, ogni tanto gli entra un tiro da tre. Ma...
Dirà anche cose intelligenti, Florian, nel corso della puntata.
Siamo fiduciosi.
Sì, mi devo scaldare.
Cosa vi aspettate allora dalla prossima stagione di Orlando?
Io, Isaac.
Che provino a confermarsi... all'ottavo, settimo posto della conference, non so quanto margine per salire ci sia realmente, magari ce n'è, perché dicevamo potrebbe scendere Indiana, potrebbe scendere qualcun altro, però vediamo. Vabbè, confermarsi i playoff sarebbe già oro che cola per loro.
È un successone.
Sì, io mi accodo a Gramegna, li vedo fare una stagione simile a questa, soprattutto per quanto riguarda, magari quando sviluppano qualcosa in più a livello di Isaac, Fultz, però li vedo anch'io a lottare massimo per il settimo posto, però non in lotte di sicura.
Io li vedo più a scendere che a salire, come direbbe Aldo, nel senso che un contract year di Vucevic come quest'anno, secondo me, difficilmente ti ricapita. DJ Augustin al momento è sempre un playmaker titolare, l'anno prossimo avrà comunque un anno in più, quindi sì, lotteranno per i playoff, non so se ci entreranno, è l'anno prossimo, così a occhio e croce.
Mi accodo Ale. Allora, se nessuno ha altre osservazioni, passiamo all'ala nera argento. Cosa è andato bene nella stagione degli Spurs, ragazzi?
Derrick White.
Derrick White è la risposta più, diciamo, la go to answer, perché chiaramente è esattamente quello che si voleva fare inizio anno, cioè cercare di sviluppare White e quegli altri che si sono rotti di base, oltre a cercare di confermarsi a un certo livello. Oltre a White, però, faccio davvero fatica a trovare qualcosa che mi dica al 100% è andata bene dall'inizio alla fine quest'anno. Cioè abbiamo visto una panchina
fatto
buona.
Di nuovo i playoff.
No, infatti, io sarei un po' meno, cioè sarei abbastanza contento della stagione degli Spurs.
Ma se tutto l'anno che dici che sono a squadraccia, ma che ipocrita.
No, sono io.
Sì.
No, io non è che Dio sono una squadraccia, io dico che questa squadra, questa esatta squadra, senza DeRozan e Poltel, con Danny Green e Kawhi Leonard, è la seconda forza ovest con le mani in tasca. E la differenza fra essere la seconda forza ovest e essere una squadra che fa i playoff, che può avere un futuro intrigante, vediamo come rientra DeJounte Murray, ci corre abbastanza.
Io volevo dire cosa è andato bene sicuramente in maniera incontrovertibile, cioè una cosa che ha iniziato ad andare bene ed è finita ancora meglio. White, sì, tutto il resto vediamo, ne parliamo magari in cosa è andato male del resto che vediamo.
No, ma è piaciuta a me la considerazione di Scarpelli, perché anche io penso che Oklahoma City con Michael Jordan al posto di Westbrook sarebbe stata la seconda forza.
Ma Michael Jordan Oklahoma City non ci ha mai giocato, Leonard invece sì.
Ci riprendiamo anche solo Durante, Leo.
Avevi l'occasione per fare una battuta un po' più spiritosa.
E invece no.
Ma io non parlo di certe, io di certa gente non parlo, certi nomi non li nomino.
No, comunque la stagione degli Spurs è veramente strana come sono gli Spurs, cioè è andato paradossalmente, sono andate tante cose bene, sono andate tante cose male.
Ma per te è andato male il fatto che non sei in lottery a scegliere per una volta negli ultimi
No, è semplicemente che il ceiling di questa squadra qual è?
Questo
mi verrebbe
questo roster,
cioè se Murray non rientra, se Murray non rientra al top e White non si trasforma in una superstar l'anno prossimo, questo.
Sì, il problema di questa squadra è che ci sono tante valutazioni 50-50 al 50%, cioè che possono andare in una direzione o nell'altra, che in questa stagione non abbiamo avuto la certezza che prendano una direzione o l'altra. Cioè, ad esempio, una di queste, la voglio già mettere tra le cose che è andata male, era, si diceva DeRozan forse non è uno star a ovest, vediamo, è andata nella direzione opposta, non è uno star a ovest, forse non ti porta oltre un certo momento ai playoff, non però... ti ha portato sicuramente oltre un certo momento ai playoff, poi altre cose sono andate bene dall'altro 50%, però vediamo.
Sì, però anche DeRozan, cioè a fine della stagione un 20 punti, 6 assist, 6 rimbalzi di media, cioè nel senso
sì, aveva iniziato un filino meglio.
Sì, però bisogna vedere quello che tutti, cioè voglio dire, DeRozan c'ha 30 anni, non ce n'ha 24, cioè, so, che fosse questo tipo di giocatore, beh, non ma, cioè, io non è che mi aspettassi chissà che grandi cose, posso aspettarmi magari qualcosa in più l'anno prossimo, perché gli Spurs di solito fanno meglio sui veterani al secondo anno rispetto al primo, perché imparano di più, come diciamo
sì, Aldridge, tanti esempi,
esatto. Però, no, però ritornando al discorso, poi per quanto mi riguarda si può andare anche avanti, il problema è questo, è che anche il rientro di Murray, come diceva Mapelli prima, sì, però è anche vero che il rientro di Murray, e più ci sarà da vedere cosa sarà Walker quando gli daranno qualche minuto, bisogna un attimino capire che tipo di backcourt costruirà Popovic, perché Murray e White insieme da un punto di vista difensivo mi intrigano anche a me, ma da un punto di vista offensivo
lo stavo per chiedere, infatti cioè, li fai giocare insieme Murray, Walker e DeRozan volendo anche, che secondo me no.
Infatti sono curioso di vedere anche...
continueresti a andare nell'altra direzione, non rispetto a quella in cui vale
ancora di più,
sì, estremizzando, sì.
Lo so, però a un certo punto le spaziature vanno a fastidio, può essere,
ma a un certo
anche
punto abbastanza alle origini,
no, anche perché quest'anno c'è un altro giocatore che non si sa se sarà Spurs, che è Rudy Gay, che quest'anno tira il 40% da tre punti e quando è stato sano è stato un fattore, cioè, ma lo stesso Forbes, che per le spaziature di San Antonio è un attacco importante, ma lo so,
Forbes ha fatto un grande anno, per esempio,
sì,
a me è piaciuto tantissimo con i Nuggets,
ma non solo con i Nuggets, fatto bene, bisogna vedere alla fine, nel senso, la squadra è esattamente questa, con l'incognita di cosa è Murray, l'incognita di come saranno i primi passi di Walker, più se ritorna Gay o meno, pare ci sia la volontà di far tornare, però sono curioso di vedere le rotazioni di sta squadra,
una
che comunque...
curiosità, no, scusami, vai finisci.
No, volevo dire, mi sembra aggiungerà due prime, giusto, quest'anno. C'è la loro e quella di Toronto.
Sì.
Che è sicura, giusto? Sì, sì, perché Toronto era...
E vabbè, era forse protetta 1...
Sì, era protetta 1-20.
1-20.
Quindi. Ok.
E, una curiosità, visto che a me era un giocatore che intrigava abbastanza i Raptors. Poltel, vi aspettavate qualcosa di diverso o questo?
Io più o meno questo, cioè un giocatore d'energia, ti può dare una mano a variare i quintetti, un corpo da spendere in difesa, un giocatore anche molto intelligente in relazione al ruolo che ha, però più di questo, cioè Poltel, questo è sta tutta a ca.
Va bene, e dall'anno prossimo degli Spurs che vi aspettate? A parte il solito noioso viaggio ai playoff, quando si dice no, non faranno i playoff.
Non lo dire,
io personalmente credo che torni Popovic a allenare.
Popovic dovrebbe tornare perché l'hanno rinnovato, vediamo perché cosa il contratto, per fare cosa. L'altra volta ho detto che vorrei vedere Murray come giocatore che più ci è piaciuto quest'anno, più migliorato, più intrigato. Vorrei ribadire questo augurio.
Cioè, solito noioso viaggio ai playoff degli Spurs, niente di più.
Sì, sì, mi accodo anch'io.
Sì, sì, poi il prossimo anno vi mando la posta a casa.
Allora rimaniamo ad ovest, ma spostiamoci in quel luogo desolato che è lo Utah.
In una succursale.
Esatto. Degli Utah Jazz, cosa vi è piaciuto? Cosa è andato bene in questa stagione?
La seconda metà di stagione. Bene di questa stagione. Come sempre.
Come cioè, quando non gli danno un calendario osceno e inammissibile nelle prime 15.
La stagione degli Utah Jazz secondo me è molto 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 interessante da valutare, perché sono sicuro che quest'estate i giudizi si spaccheranno esattamente in due, cioè ci saranno quelli che diranno regular season team, c'è bisogno di cambiare, e quelli che invece ti diranno sì, ma con un calendario più facile all'inizio, piuttosto che un accoppiamento più abbordabile ai playoff, piuttosto che se tirassero meglio le triple aperte. Non lo so, sono curioso di sentire la vostra opinione su Utah, perché allora, la cambio ogni due ore. Io.
Secondo me è andato bene il fatto che non sia stata un fuoco di paglia, tra virgolette, l'anno scorso, ma quest'anno si è comunque riconfermata una squadra con quel record, che sta in quella zona di classifica, e con questo, cioè... ci siamo, cioè non è stato un fuoco di paglia. Mitchell è sicuramente migliorabile nella scelta di tiro, ha tutti i suoi difetti del mondo anche sui playmaking eccetera, però è un secondo anno e siamo lì, può migliorare, e può migliorare la squadra perché i difetti sono evidenti e bastano, non dico che bastano un determinato tipo di giocatore da inserire, però con un determinato tipo di giocatore in grado di punire banalmente sugli scarichi, questa squadra è una squadra diversa. È migliorabile, però si è confermata in quel livello lì. Il problema è riuscire a fare il gradino per salire al livello sopra.
Che poi è un problema storico di questa franchigia, perché se chi ha un po' più di memoria si ricorda quando c'erano i Kirilenko, i Deron Williams, gli Boozer, erano sempre questo tipo di livello, cioè arrivavano, esatto, fin lì, poi arrivavano i Lakers o chi per loro e li buttavano sempre fuori, qui arrivano i Rockets e li buttano fuori, gli Warriors li buttano fuori.
Ma infatti temo che la situazione quella sia, infatti non ho un giudizio troppo positivo sulla stagione di Utah, nel senso che secondo me il ceiling si è raggiunto e oltre non si va, almeno non sono ottimista come il direttore. Dopodiché una cosa mi aspettavo da questa stagione guardando le partite di Utah ed era l'esplosione definitiva di Mitchell, e sono rimasto un pelo deluso, posto comunque che tutti i rookie che l'anno scorso avevano fatto... hanno fatto scintille, hanno avuto più difficoltà quest'anno, però forse il contesto di Utah era quello in cui appunto Mitchell poteva, rispetto a una sola Tatum ad esempio, emergere di più, e sono rimasto un po' così rispetto alla stagione di Mitchell per i motivi che ha detto Albi. Quindi non lo so, cioè secondo me non manca un pezzo a questa squadra, nel senso che va bene, puoi anche aggiungerci uno o due tiratori. Dopodiché devi vedere la tenuta di un giocatore come Gobert a livelli altissimi di playoff, no? Perché lì può diventare... Lì è tutto da verificare, secondo me, nel senso che sta facendo fatica, stiamo vedendo, no? Capela a Houston, che è un giocatore comunque assimilabile dal punto di vista difensivo, quindi anche lì sarebbe da verificare. Quindi non lo so, io non sono così ottimista, ecco, su Utah.
Bravo Ale, che tra l'altro è la cosa che mi chiedevo io, cioè il conundrum, diciamo, di Gobert, che mi preoccupa di più, cioè mi preoccupa, è quello lì, è difficile da scindere, perché fondamentalmente Utah hanno fatto la miglior difesa della stagione anche quest'anno in regular season, costruita attorno a Gobert, però tutti gli anni arrivano a un certo punto e oggettivamente, cioè, gli altri gli rigirano contro la loro stessa.
Te la ribalto, quante squadre arma possono principale. Possono perché... scusami, mi sentite?
No, dimmi.
Sì, okay. Sì. No, quante squadre possono mettere così tanto in evidenza i difetti di Gobert e del sistema difensivo dei Jazz?
No, poche. Io
però sono tante, secondo me poche in generale, ma tante di quelle forti. Cioè di quelle forti forti quasi tutte.
Poche, ma stanno tutte a ovest sopra di loro, quindi.
Cioè qualsiasi squadra abbia un mid-range game di alto livello.
Suggerimento al volo, non Oklahoma City.
Guarda, secondo me, che tra l'altro la serie contro Houston nel primo turno secondo me è stata molto... è stata più strana di quanto poi 4-1 abbia dimostrato, perché nelle prime due partite non capivo niente e va bene. Però nelle altre tre partite secondo me si erano aggiustate abbastanza, e quindi è per questo che la penso sia come Ale che come Albi, come
sempre prima. Per il discorso di non scendere da nessun carro.
No, è perché, perché il discorso mio è questo, cioè loro sono andati veramente vicini, ma veramente vicini a prendere Conley alla trade deadline. Ora, ammesso che poi Conley magari non è l'esempio perfetto, perché comunque è un giocatore instabile fisicamente, però Conley è un giocatore che sa far palleggio al resto tiro da tutti i posti del campo fino, insomma, dietro l'arco dei tre punti. Cioè se ci avessero avuto un giocatore del genere, che poi anche difensivamente no, avrebbe potuto provare a giocarsela contro Harden, cioè quanto sarebbe cambiata la serie? Cioè quanto cambierebbero i discorsi sul playmaking di Mitchell? Piuttosto che se al posto di Crowder, che ha fatto quart'ultimo fra tutti i giocatori della Lega, aver preso almeno tre triple wide open a partita, quart'ultimo, cioè proprio non fa canestro neanche dipinto, cioè se ci fosse uno che invece fa canestro al posto di lui, quanto cambierebbe? Cioè cambierebbe così tanto oppure no?
Per quel che mi riguarda vincevano una partita in più contro Houston, fine.
Però hai visto quanta differenza ha fatto nella partita in cui Crowder ha messo i suoi tiri nel momento giusto?
Ah, è quello, è veramente difficile capire questa squadra, perché anche Ingles, no? Cioè, ora, se io ti dico qual è il giocatore che non ne parleresti mai, ma che sposta gli equilibri di Utah, mi dici Ingles, no?
Sì, e poi Ingles tira malissimo.
Però è quello, esatto, cioè se poi invece vai a rivedere la serie contro Houston, cioè sia, cioè, contro Harden non ce l'hanno mai accoppiato e va bene, ma l'hanno distrutto anche Paul, anche House, cioè l'hanno tirato fuori dalla serie. Non lo so, è una squadra un po' difficile da leggere per me.
C'è anche una scelta importante in estate, così magari passiamo al fatto di cosa ci aspettiamo l'anno prossimo. È Rubio va rinnovato, cioè, o meglio, lo rinnovereste? Con lo spazio che c'è, cosa firmereste? Cosa provereste a andare a prendere? Per esempio, c'è spazio, c'hai il contratto di Favors che si può muovere, vai a cercare una stella con un contratto brutto come poteva essere quello di Conley, come può essere quello di un Blake Griffin che non sai come torna. Cosa fareste con quello spazio?
Io volevo subito tagliare corto la mia opinione su Rubio, che l'ho sempre difeso a spada tratta. L'anno scorso ne scrissi anche, aveva fatto dei passi in avanti giganti, soprattutto in difesa, e benissimo si erano visti nella serie che aveva vinto Utah al primo turno con Oklahoma City. Devo dire che quest'anno mi aspettavo non per forza un salto in più, ma una riconferma da Rubio. Non l'ho visto efficace come l'anno prima nella metà campo offensiva, non l'ho visto confermare i miglioramenti nella metà campo difensiva. Se vuole rimanere, se dovessi decidere io, o prende poco o grazie, arrivederci.
No, io più che prende poco, prende tanto, perché alla fine potrebbe anche prendere abbastanza, cioè anche sui 18 milioni. Il problema è quanto lungo gli fa il contratto, perché è un giocatore la cui rilevanza nell'NBA si è un po' ristretta, cioè lui è bravissimo a giocare il pick and roll, ma gli sono cambiati gli spazi intorno rispetto a quando è entrato nella Lega e sembrava uno dei migliori 5 giocatori del pick and roll dell'NBA. È un giocatore che difensivamente ha la sua utilità, ma ha dei chiari difetti in attacco, quindi io lo posso anche pagare, ma non me lo voglio portare sul groppone quando poi i suoi limiti verranno ulteriormente estremizzati all'interno della Lega. Questo mi sembra rilevante.
Posso dire che secondo me non c'è neanche una possibilità, cioè non neanche, sono però d'accordo. Cioè che secondo me lo riportano indietro al 90%. Eri d'accordo su questo, Ale?
Sì.
No, ma lo sai perché? Più che altro perché, cioè, lo lasciano andare, con chi lo sostituisci?
No, esatto, cioè,
esatto, ma solo per quello, solo per mancanza di alternativa.
Lei esatto, dice come sì, Allegri, mancanza di alternativa.
No, oggettivamente, cioè io prima guardavo la classifica delle point guard, migliori point guard che saranno free agent quest'estate, cioè il miglior nome che c'è è quello di, non lo so, Beverly, cioè Rozier sì, non fanno se la restricted free agency, cioè, Kemba. Lo so, però Kemba sono 30 milioni, sì, cioè,
non ci finirà mai, più che altro.
Perché poi alla fine Rubio gli fa anche tante cose a loro, è un giocatore importante per il modo in cui vogliono giocare, molto unselfish, no? Però sono d'accordo, servirebbe un giocatore un 20-25% meglio, quello sì.
E quindi comunque motivo per il quale, per lo stesso motivo, non solo Rubio firmerà, ma secondo me firmerà anche un contratto brutto per Utah, proprio perché secondo me in mancanza di alternative non mi stupirei se andassero un attimo in panico e l'anno prossimo ci ritrovassimo un triennale a 18 milioni, non lo so, esagero.
No, ma io tendenzialmente sono d'accordo, secondo me, come avete detto voi, però fossi Utah mi sarei un pochino, proverei qualcos'altro, anche se, come avete giustamente sottolineato, non sarebbe banale sostituirlo.
Quindi torniamo sul nostro pallino, Mirotić, e siamo tutti contenti.
Ci abbracciamo.
Va bene, passiamo allora ai playoff, che è l'argomento assolutamente caldo, ovviamente. Questo secondo turno è meraviglioso, constatazione generale che credo appoggerete tutti quanti. E apriamo allora da Toronto-Fila, che ieri ha visto Toronto andare sul 2-2. Ale, vuoi iniziare tu?
Toronto? Vabbè, chiamalo Toronto. Volevo dire, cioè, non è che l'ha fatto proprio tutta Toronto in maniera corretta.
Sì, no, in realtà poco da dire, nel senso che tanto l'hanno vista tutti la partita, anche chi ci ascolta. E niente, Kawhi Leonard l'ha vinta da solo. L'ha vinta da solo davvero questa volta, una partita incredibile davvero. E quindi, tralasciando Kawhi Leonard, note a margine, male tutta Philadelphia, che non fosse secondo me Butler e Ennis, tutti gli altri male, secondo me male soprattutto Harris, ma male anche Embiid, Simmons anche, e poi altra nota a margine, poi appunto la faccio molto breve così ne parlo con voi, secondo me molto bene Nurse, perché ha visto a inizio partita che i tiri non entravano, che Philadelphia stava praticamente battezzando chiunque non fosse Leonard, allora a un certo punto, secondo me molto giustamente, ha detto: se i tiri non entrano, le spaziature non ci sono, l'ha giocata sui due lunghi, e secondo me l'ha vinta su Gasol e Ibaka in campo insieme, che era una roba che non aveva provato in nessuna delle tre partite precedenti, che aveva utilizzato pochissimo anche in regular season, e che invece secondo me ha funzionato benissimo, e non mi stupirei se la rivedessimo In gara 5, specie a parità di condizioni di Siakam, che per giocare in quello stato davvero è meglio che sia seduto, perché fa più male che bene. Per il resto ottima anche la partita di Lauri, che è stato secondo me insieme a Gasol l'unico che forse ha tenuto sulla baracca insieme a Leonard. Niente, è questo. panchina sempre inservibile, Van Vliet, Powell che continuano a perdere minuti giustamente perché non,
sì, addirittura non è entrato Mecco prima di quei, sì, due, è entrato Mecco prima di Powell sicuramente, non che abbia avuto questo grande impatto,
no. Poi, però gli altri due stanno facendo una serie vomitevole,
Tra l'altro Van Vliet inspiegabile,
cioè pazzesco,
cioè era veramente l'opzione primaria, insomma, il sesto sicura uomo, chiamalo come vuoi, esatto, cioè un giocatore che è estremamente affidabile anche nei playoff dell'anno scorso. Non so se è marcio perché stavo fuori tanto prima dell'inizio dei playoff. Comunque, riguardo a quello che diceva Ale, Siakam, Ibaka e Gasol insieme prima di ieri sera avevano giocato 7 minuti. Da quando era arrivato Gasol,
tra l'altro la compresenza di tutti e tre è stata anche piuttosto importante su un paio di transizioni nel finale, quando hanno recuperato palle e poi Ibaka ha messo il piazzato dell'87-84, certo, cose del genere. Mm-hmm. Cioè quelle situazioni lì poi sono state fondamentali. Poi altra nota importante: nessuno si aspettava che la transizione, che doveva essere l'arma primaria di Philadelphia, quindi Toronto voleva evitarla, sia diventata, o meglio potesse diventare l'arma principale di Toronto, perché ieri così attaccavano, cioè io segnavo in transizione, segnava Kawhi, poi
sì, prima metà di partita assolutamente sì, cioè ha fatto
ma meno male tra l'altro, perché i Raptors in stagione regolare in transizione sono stati una macchina da guerra, nonostante ci andassero poco, per quanto ci potessero andare.
Sì, sì, è vero, no, ieri soprattutto nel primo quarto grandissima aggressività e ha tenuto in vita Toronto per la prima metà di partita, poi come ha detto Ale giustamente, Nurse ha deciso di piazzare il doppio lungo. Una cosa è: perché Gasol ci mette così tanto, esita così tanto a prendersi quei tiri aperti? Cioè, perché anche per una questione di...
Io ieri sera mi sono ritrovato a urlare davanti al computer. A un certo punto, nel primo tempo, nel secondo quarto, mi sono trovato a urlare, continuo a rifiutare triple aperte.
Perché un Gasol è flemmatico, con i suoi tempi, è particolare, questa nobiltà catalana.
Sì, che poi è l'unico che si è presa alla fine, cioè quella che si è presa alla fine, che era quella decisiva, l'ha messa.
Sì, quelli che si prende con convinzione li tira anche bene, sì. Cioè, non capisco davvero.
Tra l'altro, pure quelle prese con convinzione, passa un secondo tra la ricezione e il tiro, perché sì, prima riceve di sinistro, poi mette la mano destra con molta calma.
Però rispetto alla settimana scorsa, che eravamo stati molto drastici, farei un plauso a Brown, perché gara 2, gara 3, e anche ieri comunque alla fine Embiid era uno straccio e non sapeva manco se riusciva a entrare in campo e si è visto. Cioè Brown ha fatto gli aggiustamenti giusti, vediamo se riesce a reagire anche a questa cosa del doppio lungo che credo riproporrà Nurse, visto quanto è funzionato.
Sì, secondo me chi vince la prossima vince la serie 4-2. Sulla preview, no, che avevo fatto,
la vince semplicemente Toronto la serie.
Avevo scritto che si arrivava sul 2-2. Una volta ho azzeccato addirittura il risultato in itinere. E poi chi vince gara 5, penso Toronto vince la serie. Ho detto 4-2, vediamo.
Quindi possiamo lanciare l'hashtag Gramegna Damus?
No. Una volta, ragazzi.
Comunque volevo aggiungere, ieri sono quasi morto su Twitter, no, non ieri, forse il giorno dopo gara 3, perché ho letto un tweet di Dan Devin che ha scritto: sono abbastanza vecchio da ricordarmi quando i tifosi dei Raptors volevano vedere Van Vliet in campo.
Nick, stavi comunque dicendo qualcosa?
No, volevo dire soltanto che gli sta mancando veramente tanto Anunoby a Toronto. Gli avrebbe fatto veramente comodo un giocatore del genere dalla panchina. Volevo dire anche un'altra cosa, ma non me la ricordo più, che vuol dire sono già vecchio e quindi niente. Ecco che volevo dire, no, i playoff di Philadelphia comunque sono veramente una roba assurda, cioè Embiid un giorno c'ha male al ginocchio, un giorno vomita, un giorno c'ha la febbre, un sasso gioca, cioè povero Cristo, cioè, che possa giocare, cioè.
E soprattutto quanto influenza tutto il resto in bid.
No, troppo.
Cioè, ah, beh, se in una partita ti fa, quanto, fa quanto piace, 36 sì, punti con 18, sì, no,
33 meno, in insomma, 28 minuti con 18 tiri, una cosa del genere.
Cioè, è chiaro che se ti cala prestazioni del genere e poi la partita dopo è in grado solo di prendersi 8 tiri, sia sì, per forza il tuo termometro.
Sì, comunque è vero.
Poi sbaglia però... 3 liberi decisivi, uno dietro l'altro.
Anche che palle, con Brown che va in conferenza stampa e dice mi ha scritto Embiid alle 6 stamattina, gli dice che non è riuscito a dormire, cioè va bene, non sta bene.
Ma che ti aspettavi dalla squadra di Pelacci esattamente? Cioè, che è chiaro.
Comunque un'altra notazione a margine, secondo me si è confermato quello che abbiamo detto per tutto l'anno, cioè i playoff di Toronto dipendono per il 70% dalle prestazioni oltre a quelle di Leonard e Lauri. Cioè Lauri ha fatto un'ottima gara 1 e Toronto ha vinto, ha fatto gara 2 e gara 3 terrificanti e Toronto ha perso, ha fatto un'ottima gara 4 e Toronto ha vinto.
Ieri è importante anche Danny Green però, eh?
Sì, ma... Che però ieri trovo sia stato forse, non l'ho trovato particolarmente incisivo.
Ma però ha fatto
una partita discreta,
di solidità,
sì,
di solidità che questo livello ti servono.
Vero, vero.
Come si diceva ieri, però probabilmente uno contro quattro non può bastare. Cioè, no. Kawhi sta facendo, è il
potrebbe.
Primo,
dipende
secondo.
Chi è l'uno e chi sono i quattro. Perché se l'uno è in quello stato e gli altri quattro sono in quell'altro stato, forse basta l'uno contro quattro.
Però vedi che anche ieri è servito un Lauri meglio aggressivo, preciso. No, un Gasol che da solo non può vincerla.
Ora siamo tutti qui tranquilli a dire Toronto, di quella, lo psicodrammometro dei Raptors di ieri ha toccato vette allucinanti. Perché quando ogni terzo quarto c'è stato tipo una sequenza di un paio di minuti, c'è tipo bomba di Ennis, bomba di Scott, sono andati avanti.
Tabellata di Butler.
Ta bravo, quella sequenza lì che ha messo tipo 3 o 4 triple improbabili. Cioè, nel senso.
Che noi eravamo a dirci, ma questo Ennis. Mai
se tornano in Canada sotto 3-1, si sta qui a parlare in un altro modo,
In poi, questo momento Mori, un po' irrabbiato, dice ma Ennis da noi non tirava 3 su 3 da 3.
Ha fatto schifo anche a Filadelfia nella stagione regolare.
Esatto, poi cioè, sotto pressione in gara 4.
Venuto fuori quest'anno. Comunque, sì, lo psicodrammometro dei Raptors è sempre una delle cose più interessanti da seguire a playoff.
Qualcuno vuole cambiare i suoi pronostici? Anche se non mi ricordo cosa abbiamo detto l'altra volta.
Esatto, io non mi ricordo, mi sembra detto 4-2 Filadelfia.
Io ho detto 4-2 Toronto, credo.
Anch'io ho detto 4-2 Toronto e confermo.
Confermo.
Anch'io.
Io non c'ero l'altra volta, però ho scritto su Twitter Raptors in 6 quando stava 2-1 per i Sixers e confermo.
Io, visto che non voglio portare troppa fortuna a Pelacci, inverto il mio pronostico. Bravo. E dico 4-3 Philadelphia.
No, guarda, è quello che avevi detto l'altra volta.
No, io ho detto 4-2 Toronto l'altra volta.
Sei sicuro?
Ho battezzato Portland.
Guarda, perché l'altra volta mi sa che io e te siamo stati gli unici a dire Philadelphia.
Vabbè, controlleremo.
Non penso che sia così rilevante.
No, esatto. Però dico 4-3 Philadelphia.
No, tu e Pelacci siete stati gli unici a dire
Pelacci.
Forse sì.
Non dice Pelacci Philadelphia, che lo dici.
E proseguiamo ad est, allora, dove c'è Boston che sta sotto 2-1 e stanotte si gioca tutto. Leo?
Ma io comunque continuo ad essere uno sfigato pazzesco. Cioè ho lasciato il carro, cioè non è che ho lasciato il carro Oklahoma City, per fortuna ho dovuto smettere di fare Oklahoma City per quest'anno. Sì, appunto,
si è incendiato in corsa.
mi sono messo con tutte e due le gambe tutte e due piedi su quello dei Celtics e sta bruciando anche quello. No, vabbè. Io sinceramente ero rimasto super impressionato, come penso tutti che abbiano visto la partita, dalla gara 1, perché ora, no, non come Paul Pierce che aveva detto è finita, non so cosa farà Milwaukee da qui in avanti. Però, insomma, è stato abbastanza impressionante. Sì, il solito. Vabbè. Ero rimasto piuttosto impressionato da come Stevens era riuscito a usare Horford per limitare Antetokounmpo e da come comunque i Celtics fossero riusciti a togliere dal campo i Bucks in un modo in cui forse nessuno in regular season era riuscito quest'anno, a parte qualche scivolone. E poi però gara 2 e 3 sono venuti fuori i Bucks. Io voglio dire una cosa, specie su gara 3, perché gara 1 e gara 3 le ho seguite bene, gara 2 ho visto solo il secondo tempo quando sostanzialmente li hanno fatti saltare per aria. E, io non pensavo si sarebbe notata così tanto per i Celtics l'assenza di Smart, però soprattutto in gara 3, per carità, non è che con Smart magari arrivavano punto a punto vincevano, però ho visto i Celtics che dopo un primo tempo alla pari, se non anzi conducendo, come d'altra parte sono stati i primi tempi anche delle prime due partite, nel secondo tempo, oltre che con vari errori tecnici di esecuzione, così, li ho visti veramente mosci, cioè proprio spompati. E Smart, sebbene comunque la difesa di Celtics abbia vita anche senza di lui, dal punto di vista dell'intensità, secondo me avrebbe potuto portare qualcosa, qualche giocata di energia, qualche intangibles, che boh, magari non erano, eravamo comunque 2-1, però poteva aiutare. Adesso non so da come si va avanti per i Celtics, che sicuramente, detto questo, stanotte vinceranno. Però ecco, se devo chiudere, direi che si sente molto di più l'assenza di Smart per i Celtics che non quella di Brogdon per i Bucks.
Smart rientra stanotte, tra l'altro, mi sembra.
Ah sì?
Sì, era question, l'hanno messo questionable ieri, ma dovrebbe essere quasi sicuro ai giochi. Non sono così negativo sui Celtics.
No, io non mi sono voluto sbilanciare su un pronostico perché sinceramente prima ero super sicuro, però pensavo fossero favoriti di poco i Celtics perché sono pazzo. Adesso sono molto indeciso.
No, il problema, cioè quello secondo me che stanno pagando tantissimo i Celtics, a parte il fatto di essere la squadra peggio delle due, cioè questo penso si fosse visto anche in gara 1, nonostante la spazzolata incredibile gli hanno dato i Boston, ci fu quei 3-4 minuti in secondo quarto in cui li riagguantarono facendo un parziale di 20 bucks, quindi questo mi sa che è un dato di fatto, cioè devono farci i conti. Quello che veramente fa la differenza per Boston, che è quello che fa la differenza da tutto l'anno, sono le prestazioni di Tatum e Hayward, che una sera sono fortissime e una sera fanno schifo. Cioè in gara 1 Hayward e Tatum sono stati buoni, più Hayward di Tatum, in quelle altre due partite sono stati impresentabili. E se tu ci sommi anche il fatto che i Celtics non vanno mai in aria, mai a ferro, con una squadra che non ti ci fa andare, cioè voglio dire, o tirano il 60% ma hanno fatto in gara 1, cioè, se no diventa un po' difficile. Cioè la gara 3 secondo me è stata molto più combattuta di quanto poi è parziale che hanno fatto fra la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto periodo abbia fatto vedere. Cioè secondo me i Celtics ci sono stati veramente dentro la partita. Il problema è che alla fine della partita te va a vedere i numeri, cioè va a vedere i numeri, sono andati a rivedere i numeri e i Celtics hanno fatto 24 punti in aria, cioè con 18 tiri, cioè non si può tirare 18, non si può arrivare 18 volte al ferro e sperare di vincere una partita di una semifinale, cioè bisogna tu tiri veramente troppo bene da fuori.
Sai no, cosa? Sì. Che più che altro manca il giocatore a cui ti puoi aggrappare nel momento in cui non riesci a costruire qualcosa di pulito e Irving sta giocando una serie sotto il suo livello, anche per la difesa dei Bucks, ma sotto il suo livello. E guardando quella gara 3, per quanto dicessi tu, sono rimasti a contatto, poi c'è stato quel parziale a cavallo tra il terzo e il quarto, guardandola io ho avuto la sensazione che fosse inevitabile quella conclusione, perché Giannis è tornato, ci ha messo 6 quarti per capire come attaccare quel sistema, che poi ha anche perso un po' di lucidità, però infatti Baines ora non sta in campo con Giannis e è tosta così, nel senso che Horford non è lecito aspettarsi una prestazione dominante come in gara 1 per 7 partite su un giocatore
che,
come Giannis,
e che secondo me sta continuando a far bene, il problema
no
è che
sta continuando a far bene, però esatto, non così dominante,
il problema è che quell'altro è l'MVP della Lega.
Ma una prestazione come quella di Horford in gara 1 non la puoi chiedere più di una, massimo due volte a serie, non a Horford, a nessun giocatore, perché tenere Antetokounmpo in quel modo per 48 minuti è impossibile.
Però lo sa qual è il punto? Il punto è che secondo me il discorso è che Horford piglia i meriti di un lavoro corale, cioè Horford è un fenomeno perché è un giocatore pazzesco di cui bisognerebbe fare un movimento di protesta perché non piglia mai l'attenzione e si meriterebbe, però il fatto che Horford riesca a essere così dominante è perché la difesa dei Celtics gli permette, cioè ti hai ripigliati gara 1 e ripigliati la partita di gara 3, cioè in gara 1 sono veramente in tre strettissimi accanto a Horford, e sì, che vuol dire che gli permettono di fare, cioè gli permettono di coprire molto meno campo.
Che in gara 3 sono aperti, una questione di percentuali di là, però, perché dal mid range gli era entrato tutto e i Bucks non hanno mai spinto la transizione con la difesa dei Celtics fuori posto.
No, ma più che altro devi considerare che i Bucks nelle ultime due partite hanno tirato combinato 35 su 84 da tre punti. Se tirano da tre tira punti l'altra. Gli esterni, e comunque stanno continuando a star dentro, perché ci sono delle azioni in cui veramente collassano dentro, lasciando gente come Mirotic o con Nocton con metri e metri di spazio dagli angoli pur di non ritrovarselo al ferro. Un aggiustamento mi è piaciuto molto da parte di Budenholzer in questa serie è quello di aver cominciato a giocare molti più pick and roll con Antetokounmpo, sia da ball handler che da bloccante, perché in stagione li utilizzavano veramente solo quando volevano un canestro sicuro, non era un tipo di azione. Invece in questa serie tanto, e fra l'altro sono andato a rivedere delle cose, hanno giocato in gara 3, hanno giocato 8 pick and roll fra Giannis e Brook Lopez, con Brook Lopez da bloccante dopo averlo giocato quella stessa situazione una volta nel corso della stagione. E questa secondo me è stata una cosa che ha preso impreparata la difesa dei Celtics, soprattutto perché switchavano Horford su Brook Lopez che non ci voleva stare e tornava a raddoppiare su Antetokounmpo perché magari era accoppiato a Hayward piuttosto che a Brown, e quindi erano costretti a giocare 4 contro 3 gli altri.
Stanno variando molto, sì, in attacco i Bucks stanno cambiando molto, cioè rispetto a gara 1 in cui Giannis, appunto, come avevo detto anche la scorsa puntata, si era incaponito a cercare le solite soluzioni che gli venivano e gliele hanno tolte tutte. Da gara 2 ha iniziato a cambiare il modo di attaccare quella difesa, sfruttando molto di più i vantaggi per gli altri. E poi gli altri ovviamente la buttano dentro, come dici tu, che da cosa si genera cosa.
Sì, comunque la serie è ancora viva, Flori. Non fa piangina,
No, vabbè, uno sfigato lo sono a prescindere, anche se sei così un ranello. No, io volevo chiudere, voglio dire l'ultima cosa riprendendo la notazione che condivido di Nick su Tatum. E a questo proposito, pochi giorni fa ho letto un pezzo di Sharks su The Ringer, di cui auguro la lettura proprio a Tatum, perché parlava di come, vabbè, Tatum continua ad avere la shot selection più incasinata del mondo dopo quella di Westbrook, e che avrebbe l'esempio, insomma, giocatore da cui prendere esempio e poter fare un passo in avanti proprio in questa serie, cioè Middleton, perché effettivamente, ora poi non ho i numeri sotto mano del pezzo e i numeri di Tatum nelle varie determinate situazioni, però pensandoci, magari non uno sviluppo a lungo termine, però come soluzione a breve termine, tentare di imitare tra virgolette Middleton nel suo stile, la shot selection, potrebbe aiutare il Tatum attuale.
Ma Nick, visto che Ughetti l'ha sparata, Jaylen Brown maggiore Tatum?
Nel 2019 sì.
Sì, anche in questa serie. Jaylen Brown molto bene.
Sì, vabbè, questa serie sicuramente, però forse l'aveva sparata in senso assoluto. Tipo un paio di giorni fa l'avevo letta su Twitter.
Mi sa che l'ho letta
anche io. In senso assoluto non ci crede nemmeno Ughetti. Però negli ultimissimi mesi e in questa serie sì, sicuramente è condivisibile.
Se qualcuno la smettesse di prendere gli easy pull up jumperinos in fadeaway, di fare tutte quelle poserate.
Allora, sai la cosa che a me mi fa veramente bestemmiare di Tatum? È che non va mai a ferro.
È quello, esatto, se qualcuno la smettesse.
Mai. Cioè in gara 3 mi sembra aveva fatto 20 punti, con 7 su 14 al tiro. Ha tirato malissimo da 3, e che si torna al discorso fatto prima su Tatum e Hayward, cioè Tatum ha fatto, nella serie indiana mi sembra abbia chiuso il 50% a 3 punti, e in queste 3 partite mi sembra non abbia messo neanche una tripla ancora, o una forse, però comunque continuano a uscirci su Tatum, e fanno bene anche secondo me a uscirci, anche perché la difesa è una cosa impressionante sui fatti.
Sì, ma poi vedrai, a prescindere da tutte le difficoltà, comunque è uno che tira più o meno il 40% del tre in carriera, quindi ci devi uscire.
Appunto, no, infatti, però spesso e volentieri anche in gara 3, cioè fa saltare il close out, palleggia resto tiro dai mid range, che è un buon tiro perché gli sono andati dentro, ma è un tiro che non sposta gli equilibri della serie, perché non ti scie, cioè te fai saltare il tuo diretto marcatore sul close out e l'altro ti dice vabbè tira.
Vabbè, dai, dillo, ve lo buco questo Kobe Bryant.
Ve lo buco questo. Ah, è vero, sì.
Facciamo due pronosticini?
Sì.
Non mi ricordo che avevo detto io l'altra volta.
Io ho detto 4-3 Celtics, dico 4-3 Celtics.
Rimango con il mio 4-3 Bucks. Ma anche solo per vedere 7 partite di questa serie, cioè vorrei che tutte finissero in gara 7.
Alla gara 7, bravo.
Ero 4-2 Celtics, vado 4-3 Bucks.
Ma cioè, quindi in mia assenza veramente eravate saliti tutti sul carro dei Celtics? Cioè,
no,
con gara 1 eravate tutti convertiti. A parte
prima che George Hill si riscoprisse un fenomeno.
E passiamo ad Ovest.
Ma io non ho detto il pronostico.
Ah, vai, veloce invece di perdere tempo allora.
4-3 per i Celtics.
Ah, a posto allora, vedi, tutto facile.
Perfetto.
Passiamo ad Ovest, andiamo con Denver-Portland.
La serie più divertente di questo primo, di questo secondo turno.
Spezzo una lancia, anche a me sta piacendo, dai.
No, più che altro perché è la serie dove c'è meno psicodramma, fondamentalmente. Perché è la serie tra le due squadre che a inizio stagione fondamentalmente non pianificavano di essere a questo punto e che sarebbe stato bello ritrovarci, sì, festa finita. E, è una serie a alto punteggio, per quanto sia una serie, secondo me, che da un punto di vista di pace me la immaginavo più spinta, invece stanno camminando abbastanza, anche perché penso siano veramente esausti, soprattutto Denver.
Solo la prima l'hanno fatta a punteggio alto,
però allora, indipendentemente dalle considerazioni sulla serie, scusami, sulla serie, Questa stagione qui, cioè questa campagna playoff qui per i Nuggets, secondo me è una manna, ma una manna in previsione, per il futuro, incredibile, perché stanno passando attraverso tutte le avversità, no? Con cui dovranno passare poi magari in futuro quando saranno più pronti per poter magari ambire a qualcosa di più. Perché hanno fatto gare 7, sono stati sotto 2-1, hanno fatto supplementari, hanno dovuto gestire vantaggi, tentare recuperi, cioè veramente, e lo stanno facendo contro squadre con cui si matchano piuttosto bene, che quindi insomma gli riesce piuttosto bene. Non so quanto sarebbero in grado di farlo magari contro Golden State, per fare l'esempio dell'elite, no, della Western Conference in questo momento. Però sono una squadra che si sta dimostrando veramente, veramente intrigante. E io sono veramente pazzo, vabbè, da anni, però insomma, questi playoff me lo stanno facendo adorare veramente. Jokic, secondo me, sta giocando, per quanto nella sua bruttezza, perché fondamentalmente nei 4 supplementari di gara 3 io pensavo sinceramente morisse, perché non si reggeva in campo, è stato completamente inutile, cioè veramente, cioè era un giocatore da panchinare, povero, però fa delle cose veramente, fa solo lui, e gira veramente tutto intorno a lui, c'è questo sistema di pallacanestro veramente sexy anche da vedere. E detto questo, andranno fuori perché è l'anno di Portland, perché gli sta riuscendo veramente tutto, e secondo me riusciranno in 6 o 7 partite a portarla via, anche perché incredibilmente, e qui vorrei un'opinione vostra, in quanti si sarebbero aspettati che Kanter, dopo essere stato in campo anche per gli schieramenti tattici di Donovan contro i Thunder, riuscisse a stare in campo molto bene anche contro i Blazers e i Nuggets.
No. Non sono fondamentalmente d'accordo sul molto bene, in realtà, nel senso che io non è...
lo sta triturando Jokic, però sta in campo 35 minuti di media, sono 2-2.
Sì, perché non ne ha altri Stotts, povero uomo. Cioè, infatti uno dei miei punti sarebbe stati che secondo me Zach Collins meriterebbe un po' più di minuti in questa serie, perché quei pochi che sta giocando lì sta giocando non da poco Dio. Bene, ecco, secondo me abbastanza bene. E secondo me sta facendo un po' di fatica Kanter, però capisco il tuo punto, nel senso anche io pensavo fosse completamente inservibile, comunque sta giocando un secondo turno ai playoff maniera comunque limitando i danni, ecco. Sì.
Su Collins penso ci sia un appreciation club di Mapelli piuttosto importante.
Di brutto. Cioè, la panchina di Portland sta tenendo, anzi sta dando la chance a Portland di vincere questa serie, perché tutti e tre i panchinari più importanti, che sono Wood, Curry e Collins, stanno davvero dando una mano. E per quanto diceva Nick, questa serie sarà utile ai Nuggets, secondo me sarà utile anche per evitare di sopravvalutare la panchina, nel senso che è una panchina che ci può stare, che fa il suo, non è una panchina che ti sposta. E si è capito che Murray ha il talento per essere una spalla, più che una spalla, una seconda stella, e gli manca ancora la continuità, perché le partite in cui Murray ha fatto tanto Denver le ha vinte, le partite in cui Murray non è riuscito a dominare in attacco, come è stata ad esempio gara 4, Denver le ha perse, anche per una serie di fortunate coincidenze, però Denver le ha perse.
Sì, comunque secondo me ieri ha rubato una partita parecchio importante, secondo me quella pesa, soprattutto dopo aver perso gara 3 in quel modo, aver vinto ieri sera potrebbe essere determinante, perché io non mi aspetto che Denver perda gara 5, poi verrò smentito, sicuramente vincerà Portland, ma secondo me Denver vincerà in casa, e poi se vinci gara 5 su una serie da 7 partite sei sempre favorito, però ieri sera secondo me grande prova di forza di Denver, trovo ottima, preparata molto bene da Malone, anche secondo me ha trovato un ottimo modo per limitare Lillard, che sta giocando non bene, cioè soprattutto rispetto al primo turno, e secondo me ha trovato una chiave giusta, che è praticamente lasciar perdere Aminu, che è sempre solo, e concentrarsi su Curry e su Lillard e McCallum. È Curry forte, l'unico che sta giocando
il
bene.
Il Curry migliore di questi playoff.
Però hai citato due elementi che secondo me possono essere veramente scriminanti nella serie, cioè la mandano in un senso o nell'altro. Uno, Lillard non sta giocando al livello della serie precedente, ma sono 2-2, hanno vinto una partita in casa, pure nella partita in cui ha giocato 50 e passa minuti Lillard ne ha fatti solo tra virgolette 28 e l'hanno vinta comunque. Cioè, Non è una brutta cosa essere 2-2 con un Lillard tra virgolette normale. Seconda cosa, Aminu sempre libero, come dicevo la settimana scorsa, secondo me se becca la serata da 3 triple, cose che non è ancora beccato, quella sera vince automaticamente Portland, quindi si può girare a favore di Portland, questi due elementi si possono girare a favore di Portland.
Sì, perché e CJ sta giocando da ha giocato dei playoff assurdi.
Sta giocando da All-Star.
Giocando da prima stella alla pari di Lillard. Per quanto Lillard si sia preso le copertine nella prima serie, perché era giusto così, McCollum non ha mancato una serie. Non ha mancato una sera, scusami.
CJ è straordinario. McCollum, sempre sotto controllo, usa gli arresti in maniera straordinaria, forse l'arresto di potenza e tiro per subire fallo e segnare migliore di tutti dal mid range, tira da 3 punti col 40% e passa %, cos'altro gli serve per essere un all star? Cambiare la conference, basta, perché ovvio ce ne sono troppi nel suo ruolo.
Vero, verissimo.
Pronostico?
Per me questa... No, dai, non lo dico, perché sennò ci leviamo 48 minuti di spettacolo. Lo dica qualcun altro.
Io sono d'accordo con Scarpelli e quello che ha detto prima. È l'anno di Portland e in 7 partite vincerà Portland.
Io ho detto 4-2 Portland, resto con questa, perché chi vince la prossima vince la serie 4-2 e dico Portland. Però sono d'accordo con Alessandro che la vittoria di Denver stanotte è molto pesante.
Io infatti rimango sul 4-2 Denver.
4-3 Portland, perché l'unica squadra che ruberà una gara in trasferta sarà Portland in gara 7. E allora chiudiamo con una serie bruttina che ci sta facendo annoiare, la peggiore. E Golden State Houston, Houston, abbiamo una speranza o rimaniamo
Houston, con abbiamo una speranza.
Prima di iniziare serve una nota che riguarda esattamente questa serie ed è fornita ora da Mark J. Spears degli ESPN, che dice che DeMarcus Cousins si aspetta di giocare in questi playoff.
Vabbè,
sì,
incredibile. Comunque, che posso dire, una speranza fisiologica, perché per come ci aspettavamo la struttura della serie, una vittoria adesso di Houston ce la saremmo aspettata, e in effetti è arrivata in gara 3, casa loro. Però posso dire che hanno concorso a questa vittoria degli elementi che non abbiamo, cioè che diciamo non sono così fisiologici. Cioè, Alessandro, parlavamo in privato, diceva che non trovava così buona la partita di Capela. Capela però ha fatto 3-4 cose, soprattutto difensivamente, che hanno permesso a Houston di stare lì e di vincerla all'overtime. Cioè, con un Capela di quel genere c'è una speranza, anche solo per pochi possessi a partita, senza ce ne sono molti meno. Con un Eric Gordon di questo tipo, Houston può sostenere una Golden State così, così arrembante sopra i 120 punti, altrimenti diventa difficile. Cioè, si sono verificate delle cose in una vittoria che ci potevamo aspettare, che era preventivabile, che invece ci dobbiamo aspettare per vedere una serie lunga. Quindi cerchiamo di trarre il meglio da quest'ultima vittoria di Houston, ovvero sia gli elementi che possono prolungarci il più possibile, speriamo.
Posso dire una cosa sola?
Vai,
con Austin Rivers stavano 2-1 per Houston a questo punto.
Parole forti, parole forti, ti sparo perché te lo meriti.
Esatto.
No, però mi viene la pelle d'oca a dirlo, però hai ragione. Cioè, nel senso che Austin Rivers, ma anche Shumpert.
Cioè, Austin Rivers è veramente importante in questa serie.
Ma tra l'altro è Austin Rivers quello che ha preso la legnata clamorosa, sì, da Green, sì, sì, sul
Green
finale
alla
di gara
fine, sì, sulla schiacciata
quel ciccione di merda non è contento se ammazza un avversario.
Ma in realtà no. Che è stata l'azione più regolare,
più pulito,
di Green,
il blocco più pulito
da
portellare,
no, è rimasto fermo, ma
va bene ragazzi, non mi importa, cioè, non basta, se unisci le briciole non so più coincidenze, quello fa fuori la gente, è fortissimo, sta giocando una serie della Madonna, ma fa fuori la gente.
Guarda, ti dovrei far parlare con mio amico Leo, penso esattamente come te, non lo può vedere Green.
Poi nessuno gli soglia niente tecnicamente, è un giocatore incredibile, è il barometro degli Warriors, ma io veramente spero gli succeda qualcosa di terribile.
Tra l'altro sembra abbia sbattuto contro un pilone di cemento armato, sì, cioè tipo
era immobile, Green era immobile, è il blocco più regolare che ha portato.
Comunque... no, sai cosa di cosa sarebbe interessante parlare? Del fatto che i Warriors sono 5 fortissimi, probabilmente il quintetto più forte di sempre, però sono 5.
Sì, perché anche Livingston sta a pezzi.
Nemmeno 5, che se fossero davvero 5 secondo me staremmo 3-0.
Però aspetta, qua apriamo il discorso, cioè il capitolo che arriva aperto per forza, perché... è evidente, anche se è stata forse la schiacciata e il layup mancato in overtime a dare il segnale definitivo all'opinione pubblica che Curry è in difficoltà in questa serie, Curry è davvero in difficoltà in questa serie, e il merito è di Houston, secondo me, perché ne parlavamo tra di noi. D'Antoni ha deciso che durante tanto gliene fa 40, e se non gliene fa 40 gliene fa 35, lascia 15 tiri aperti agli altri, e quindi si sta arrendendo a questa cosa. Ha deciso di non mettere in ritmo Curry e Thompson, lo sta facendo con i raddoppi costanti, con Curry che fa una fatica bestia perché viene messo in mezzo ad ogni pick and roll in difesa. Cioè, Curry è in difficoltà per il sistema di Houston, secondo voi come è secondo me, o è in difficoltà perché sta attraversando un momento difficile?
Un po' entrambe, però con questi giocatori dico sempre momento difficile più che attenzione della difesa, ma perché Curry?
Io sono d'accordo con te e mi spingo un po' oltre, cioè trovo che ci sia anche una parte di responsabilità di Kerr da questo punto di vista, dato dal fatto che secondo me si sta un po' poggiando sugli sulla post-season che sta facendo Durant, e non lo biasimo nemmeno troppo, no, da quel punto di vista, nel senso che quando hai un giocatore così forte in quello stato, che è davvero ti mette letteralmente tutto quello che gli passa tra le mani, l'idea di affidarsi in ogni momento a lui viene. Ne sta pagando secondo me Curry soprattutto, perché quest'anno molto più dell'anno scorso, di 2 anni fa, è davvero il Durant Show, cioè la partita di Golden State. Io non ho mai visto Durant così al centro della scena nella partita di Golden State. E secondo me Kerr forse ci si sta affidando un po' troppo, appunto come diceva direttore, sta anche provando a mettere poco in ritmo gli altri, Kerry per primo, che infatti ne sta risentendo parecchio.
Vabbè dai, sofferenza fino a luglio, poi tanto se ne va.
Comunque sono veramente una squadra incredibile, cioè riconosco siano antipatici, perché chi vince così tanto è antipatico, poi il discorso Durant, però una squadra che può mettere in uno contro uno Durant e c'ha a fare spaziature, diciamo così, a giro per il campo, Curry e Thompson, è veramente indifendibile, cioè.
Ne ha uno che può essere battezzato, che è Green, che non sbaglia una lettura di quando viene battezzato.
No, veramente.
Guidala sta anche tirando anche lui bene.
Ho detto la cosa più banale del mondo, semplicemente per non dire quello, per non dire che Houston sono una squadra veramente forte. Sono una squadra veramente, veramente forte. Poi andranno fuori, anche perché penso che chi vince stanotte, cioè, se stanotte vince Houston, potrebbe esserci quantomeno un po' più di pepe, perché insomma alla fine si torna in Texas, se stanotte vince Warriors penso che finisca 4-1, però cioè, hanno perso di 3 sbagliando la tripla per mandare al supplementare alla prima, hanno perso la seconda partita di Houston è stata una partita secondo me incredibile, perché è stata anticipata da tutte le polemiche sugli arbitri, i report dell'anno scorso, le chiamate, bla bla bla, ma in gara 2 i Rockets hanno concesso 18 rimbalzi offensivi alla peggior squadra rimbalzo offensivo della storia della Lega, fondamentalmente, più hanno fatto 17 palle perse, cioè hanno concesso 14 tiri in più a Golden State e sono andati comunque vicini a... cioè, vicini no, però comunque li hanno messi in difficoltà fino alla fine, sono rimasti in partita, gara 3 l'hanno vinta il supplementare, cioè secondo me
bruciando, facendoci recuperare anche un vantaggio di 10, cioè quindi anche mentalmente sono lì, ci sono, non sono crollati.
Esatto, cioè tutto questo contro una squadra veramente, cioè non è come il primo turno che i Clippers sì sono scarafaggi, però gara 1 perso i 30, gara 2 l'hanno vinta ma erano sotto i 35, gara 3, gara 4 l'hanno perse abbondantemente, in gara 5 so che cacchio sia successo, e poi l'altra l'hanno vinta, cioè nel senso questa è una serie veramente combattuta, cioè in cui veramente stanno giocando un 5, 38, 39 minuti a testa per buttargli fuori.
Sul lungo periodo sono sostenibili questi minutaggi per i Warriors, cioè su una serie di 7 partite questa...
No, ma più che altro la cosa interessante vedergli qualora ci arrivassero anche quest'anno alle finals, perché davvero se devono giocare veramente, a parte secondo me poi dipende anche dagli accoppiamenti, cioè con un ipotetico accoppiamento con Denver un giocatore come Looney, no, tornerebbe magari più comodo.
Il prossimo turno si riposano gli Warriors.
Mangiava la primavera.
Primavera.
Sì, dai, no.
No, però davvero,
se passano è una manna dal cielo il prossimo turno, a prescindere dall'avversario.
Però ho capito, anche lì bisogna vedere, perché se passano 4-1, ok, ma se Houston gli porta fino alla sesta, cioè sono minutaggi importanti.
Sì,
sono curioso di vedere sta roba.
E poi vai a giocare a Denver, che è sempre complicato giocare a Denver.
Okay. In altura,
cioè, esatto. Io comunque sottoscrivo tutto quello che ha detto Nick sui Rockets, sono una squadra che merita mille elogi, mille crediti e tutto.
Oh, Io l'ho detto solo per fatti di questo, perché è un anno e gli infami.
Oh, è vero, oh, ma solo, sono ma solo, posto, ma solo, vado via, solo vado gli via. Stupidi, solo vado gli stupidi via. Non cambiano idea.
Vado via.
E, oh,
no,
questo...
vabbè, ma Floyd, ma io ti amo stasera.
Comunque, volevo dire purtroppo che nonostante non ci sia probabilmente in questa redazione persona che più di me vuole vedere la torre di Big Mac chiamata Green e i suoi quattro amichetti fuori, l'aver visto Houston così bene in gara 3 e Golden State in partita fino alla fine praticamente solo sulle spalle di Durant, almeno nella metà campo offensiva, mi fa avere sensazioni bruttissime per Houston stessa per gara 4, perché se uno tra Curry e Thompson alza il livello... e Durant è sempre questo, io ho paura. O CP3 alza ulteriormente il suo di livello e allora se ne riparla, però non lo so.
Secondo voi come sta giocando a Chris Paul?
Boh. Non è il secondo miglior giocatore di Houston?
Non è Chris Paul, non è il Chris Paul di Rockets Warriors dell'anno scorso.
Questo senza dubbio.
Non è l'anno scorso. Mi ricordo una gara 5 di Paul a Houston quando
non è il giocatore da 40 milioni che l'anno scorso ti avrebbe fatto passare il turno insieme ad Harden.
Però posso dire che sta facendo quello che deve fare quando è lui il titolare dell'attacco.
Sì, assolutamente.
E quindi
esatto.
Non mi il sento di dire fa, che è insufficiente.
Lo sai qual è il punto? Il punto è che ha perso, secondo me, un 15% di fisicità in penetrazione, cioè il lavoro che sta facendo Gordon, che vabbè, a parte il fatto che Gordon è una roba pazzesca, perché come diceva giustamente Ale ieri in chat nostra, sta facendo i playoff fuori di testa. Vedevo prima dei numeri difensivi di Gordon, sono allucinanti, però quello secondo me sta veramente girando la serie di Houston, cioè gli sta mandando avanti dal punto di vista offensivo, e Gordon che attacca molto forte i recuperi e arriva al ferro, e quello Paul l'ha veramente perso, cioè contro una difesa di alto livello dove devi battere il tuo avversario e poi arrivare al ferro e chiudere contro gente come Iguodala, Durant, Green, non è più quello dell'anno scorso dei suoi fasti, ecco.
Sì, ha perso un po' quella capacità che aveva lui più di chiunque altro, di quando arrivava al ferro e c'era un avversario sotto anche più grosso che ci rimbalzava sopra, e mentre veniva balzato via riusciva comunque a chiudere il
perfetto. Esatto.
Io però rimango col fatto, e poi chiudiamo, che il giocatore chiave per Houston è Capela. Nel senso che Capela, più che in difesa dove sta facendo il suo, non me lo immagino a tenere in uno contro uno Curry più di quello che può fare o KD o chiunque altro. Di là deve prendere qualche rimbalzo offensivo, deve essere una minaccia credibile per le penetrazioni di Harden, per il lob, perché apre tutte le spaziature di Houston. Di là, quello che ha fatto in gara 3 a sprazzi, soprattutto nel primo tempo, e poi nel secondo, secondo me, è calato a livello di energia e si è visto, è quello che deve essere per tutto il tempo che sta in campo per dare una seria possibilità ai Rockets.
Buono, pronostici?
Resto col mio, 4-2, Golden State.
Idem, anch'io resto col mio, 4-2.
Anch'io resto col mio, che era un 4-3 Houston.
Io sono uno scriteriato e quindi mi imbarco con Mapelli nel 4-3 per Houston.
E io dico a malissimissimo cuore 4-1 Golden State.
La Madonna, lo vedi però che ci hai messo un anno a farmi cambiare idea su Houston e adesso
no, ma se, no, ma perché, cioè, no, sei... ma perché la penso un po' come te su stanotte, cioè stanotte
sono 40 di Curry e ci sentiamo.
Capito, il problema è quello, che se magari vengono fuori e vincono,
è quella la via per diventare uno squilibrato come me, sostenere una tesi per 10 minuti e poi dire che pensi che ti aspetti l'esatto opposto.
No, ma io non mi stupirei assolutamente se tornano in California 2-2, perché è stata una serie veramente molto vicina, però
in fondo
paura
sei un believer.
Che vinca Golden State. Se vince Golden State, secondo me vanno in un baratro da cui non riescono, e quindi finisce.
Se vince Golden State è finita 4-1.
Esatto, è quello il mio problema, quindi.
Va bene, lo scopriremo stanotte, domani mattina, probabilmente quando ascolterete questo podcast saranno una marea di fregnacce, però noi ci abbiamo provato. Ciao ragazzi, ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, soprattutto al bicchiere di Starbucks all'interno della scena di Game of Thrones.
Madonna, ragazzi.
L'ha presa bene, ciao Leo.
Ciao ragazzi, un augurio a Daenerys Targaryen, che rischia di rovinare un vantaggio di draghi e non di vittoria in una serie più grosso di quello degli Warriors, visto che stava 3-0 e non 3-1.
No, cioè, Game of Thrones penso sia la serie strategicamente peggiore, cioè i peggiori generali di guerra
della storia.
Cioè,
stiamo perdendo un sacco di ascoltatori per questi spoiler, lo sapete.
Non importa.
È vero, hai ragione.
Ascolta, sono passati 24 ore, sono cazzi loro sulla mia.
Ciao Gigi.
Ciao a tutti, io purtroppo odio gli spoiler, però me li devo tenere sti ragazzi.
Ciao Ale.
Ciao a tutti. E fa strano comunque finire senza Big Data,
Fa strano, fa strano, fa strano.
Incredibile. Adesso vado a correre, mi sa.
A settimana prossima, dove sarà tempo di preview di finale di conference. Ciao a tutti.